File 4, pagina 43, capitolo 3, l'armistizio fuori Roma. Al generale di brigata Ferrante Gonzaga del Vodice era stata affidata il 10/2/1943 la 22ª divisione costiera dislocata nel Salernitano. Appena ricevuta comunicazione dell'armistizio, mentre si trovava nella sede del comando a Buccoli di Conforti, impartiva immediatamente gli ordini del caso per opporsi ad atti ostili da parte delle truppe germaniche. Invitato da un ufficiale superiore germanico ad ordinare la consegna delle armi dei reparti della divisione, opponeva un reciso rifiuto. Minacciato a mano armata dall'ufficiale germanico, insisteva nel suo fermo atteggiamento e, portando a sua volta alla mano la pistola, ordinava ai suoi dipendenti di resistere con le armi alle intimidazioni ricevute quando una scarica di moschetto automatico l'uccideva all'istante, dalla motivazione della medaglia d'oro al valor militare. Questo è uno degli episodi di resistenza militare avvenuti fuori dell'urbe. Ora tracciamo una breve ma significativa focalizzazione sui drammatici eventi nelle isole greche all'annuncio dell'armistizio e di cui abbiamo opportune memorie in Roma. Se è vero che tutta la nostra storia contemporanea continua ad essere avvolta da un velo di disattenzione e oblio, è vero anche che eventi come quelli avvenuti a Cefalonia e Corfù si trovano a pagare il prezzo più alto in termini di rimozione storica. Anche se in tempi recenti si è cercato da più parti di approfondire la storia degli eventi verificatesi nei mari della Grecia, a partire dal settembre 1943 resta il fatto che è ben poca la parte di informazione giunta all'opinione pubblica. Ciò perché la storiografia politica della Resistenza fu ispirata dall'idea che questa fu un movimento nazional popolare guidato da un'avanguardia politica incentrata sull'alleanza dei partiti antifascisti, organizzati nel CLN, con un netto prevalere, peraltro, dalla sinistra, dal PC al Partito d'Azione. Di conseguenza il ruolo delle forze armate venne messo in secondo piano. Pirani. Cefalonia e Corfù, isole ioniche della Grecia, erano presidiate dalle truppe italiane della divisione Acqui, forte di 11.700.000 uomini. La Wehrmacht, 996° Reggimento Granatieri, si componeva invece di 1.800 uomini, tra cui 25 ufficiali, sbarcati nell'agosto per integrare il presidio italiano, ma in realtà con il compito di vigilanza, in quanto era sempre più tenue la fiducia di Hitler verso il governo Badoglio, succeduto a Mussolini dopo la seduta del Gran Consiglio del Fascismo, 25 luglio. Dopo la proclamazione dell'armistizio, il comando tedesco diramò in tutti gli scacchieri militari e quindi anche in quello greco un ultimatum: deporre le armi o arrendersi. Le incertezze, i silenzi e i contrasti anche sanguinosi all'interno del contingente, verificatesi dopo l'8 settembre, indussero il comandante della divisione, generale Antonio Gandin, da Cefalonia, e il suo vice colonnello Lusignani, da Corfù, a temporeggiare. Sembrò addirittura che la divisione stesse scivolando nell'ammutinamento, preoccupata dalle voci che circolavano sul disarmo imposto dai tedeschi e sull'attendismo inspiegabile del generale comandante Gandin. Casavola. Infatti, l'11 settembre il generale Gandin si era trovato di fronte all'ultimatum tedesco. Il generale deve esplicitamente optare per uno di questi punti: a favore dei tedeschi, contro i tedeschi, cessione delle armi. Era indubbio che il primo era una netta violazione dell'armistizio voluto dal re d'Italia, il secondo poteva condurre ad estreme conseguenze, mentre il terzo punto avrebbe rappresentato disonorare il regio esercito. Il 13 settembre arrivò da Brindisi l'ordine di resistere con le armi alle pretese tedesche di consegna degli armamenti, ma prima di impartire l'ordine di attacco, Gandin si consultò con i cappellani militari e indisse nella notte tra il 13 e il 14 settembre un referendum tra la truppa. Qualche ora prima Lusignani da Corfù aveva deciso di resistere. Incoraggiato dall'esito del referendum, che si pronunciò a maggioranza, 90%, per combattere contro l'ex alleato, Gandin lancia la sfida. Per ordine del Comando Supremo Italiano e per volontà degli ufficiali e dei soldati, la divisione Acqui non cede le armi. Non ci fu storia, se non altruismo e sacrificio, di fronte agli attacchi provenienti dagli Stukas e dall'artiglieria tedeschi. Nella battaglia ininterrotta, consumata in tre fasi tra il 16 e la mattina del 22 settembre, vennero trucidati 1200 tra soldati e sottufficiali e 65 ufficiali, mentre a seguito di esecuzioni sommarie sul campo 189 ufficiali e 5000 sottufficiali e soldati, Corvaia. Quel giorno 22 Gandin decise di arrendersi e il comando della Wehrmacht trasmise le direttive, secondo gli ordini del Führer, nei confronti degli italiani. L'ordine era quello di ucciderli come cecchini, compreso Gandin, che prima di cadere tra i primi sotto i colpi del plotone d'esecuzione contro il muro della casetta rossa in località San Teodoro, gettò a terra la croce di guerra conferitagli in precedenza dai camerati tedeschi e gridare «Via il re, via la patria!» erano le 7 del 24 settembre. Subito dopo furono fucilati 128 ufficiali, tra i quali il colonnello Mario Romagnoli, una mattanza che durò 4 ore. Esecutore materiale dell'ordine di Hitler fu il maggiore Harold von Hirschfeld, il macellaio di Cefalonia. Se gli ufficiali erano tedeschi, i fucilatori erano sudtirolesi della prima divisione e del Weiss. La strage di Cefalonia terminò in realtà il 28 settembre, con l'uccisione dei 17 marinai che avevano provveduto all'esumazione dei cadaveri degli ufficiali fucilati il 24 e il 25 nei pressi della casetta rossa e alla loro dispersione in mare. De Paola Paoletti. Nel marzo 2012 il procuratore militare capo di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del caporale Alfred Storck, non incriminato dai tribunali tedeschi perché la linea di quell'inchiesta era di perseguire soltanto i comandanti, accusato di aver ucciso quel 24 settembre almeno 117 ufficiali italiani. I prigionieri, secondo Storck, erano stati portati con un camion, 5 alla volta, a circa 8-10 metri da noi. Dovevamo sparare in 3 su ognuno, uno in testa e 2 al petto. I corpi vennero ammucchiati, ma prima furono loro levati gli orologi. Quindi è arrivato un vecchio traghetto, abbiamo caricato i corpi sul traghetto che si è diretto verso il mare aperto. Non può considerarsi altro che una tragica beffa il messaggio lanciato sulle postazioni italiane dalle cicogne tedesche qualche giorno prima, in cui si affermava: vi invitiamo perciò a deporre le vostre armi e ad affidarvi ai presidi tedeschi delle isole. Allora anche per voi, come per gli altri camerati italiani, è aperta la via verso la patria. Fin qui quello che è accaduto nell'isola di Cefalonia. A Corfù, l'altra isola dello Ionio, dove accanto ai militari della Acqui vi erano reparti della marina, aeronautica, guardia di finanza e unità delle divisioni Parma e Brennero, giunti dalla vicina Albania, i combattimenti avevano causato la morte di oltre 640 militari italiani. Il locale comandante tedesco, dopo la cessazione del fuoco, ordinò il 26 settembre la fucilazione di circa 200 ufficiali, tra i quali il colonnello Lusignani. Un'altra decina fu fucilata successivamente. I soldati superstiti, 4.000-4.005, vennero considerati prigionieri di guerra e deportati il 10 ottobre, forse per la presenza in quell'isola di comandanti tedeschi che interpretarono meno globale e crudele l'ordine di Hitler. I superstiti delle isole Egee di Cefalonia e Corfù vennero imbarcati su 3 navi mercantili per essere deportati in Germania, circa 9.400 uomini. Una prima nave saltò in aria a causa di una mina, appena oltre il porto di Argostoli. Le altre 2 navi urtarono contro le mine e affondarono nella baia di Lixuri. Si calcola che furono circa 3.000 le vittime, 1.300 per la Kriegsmarine, di questi tragici naufragi. I sopravvissuti, cioè quelli scampati anche dal successivo mitragliamento degli Stukas o dalle raffiche di mitra sparate dai tedeschi dalle zattere di salvataggio, furono raccolti dai tedeschi e deportati in vari campi di internamento dell'Europa centrale e orientale. Ma come scrive Claudio Sommaruga, la storia sembra fermarsi ai massacri di quelle isole e si conoscono solo in modo vago, saltuario e occasionale gli inenarrabili calvari successivi di quel terzo di sopravvissuti della divisione Acqui. Alcuni ufficiali e soldati della Acqui, trattenuti a Cefalonia come prigionieri e adibiti al lavoro coatto, diedero poi vita al raggruppamento Banditi Acqui, al comando del capitano Renzo Apollonio, partecipando dall'8 settembre 1944 con i partigiani greci alla cacciata dei tedeschi. A Kos, una delle isole del Dodecaneso, dopo l'armistizio vi erano 4.000 soldati italiani e 1.500 britannici, i quali presidiavano gli strategici aeroporti dell'isola. La mattina del 3 ottobre, a sorpresa, i britannici non avevano previsto l'attacco nemico dal mare. Vi sbarcano 1.000 soldati tedeschi della 22esima divisione di fanteria d'assalto provenienti da Creta e appoggiati da un forte concorso aereo. Il giorno stesso, come altrove, i tedeschi applicano la direttiva del Führer, con la fucilazione del comandante colonnello Felice Leggio e 81 suoi ufficiali. Altri 14 furono uccisi nei giorni successivi e tutti seppelliti in fosse comuni. Un capitano e il suo sottoposto, oltre a una trentina di uomini della milizia fascista, passarono dalla parte dei tedeschi. Seguì l'utilizzo dei soldati italiani nei lavori forzati sull'isola, per poi essere deportati come internati militari nei lager tedeschi. Tra i giustiziati del 6 ottobre alle fosse di Lino Potis, anche il tenente Antonio Lettieri, fra gli ultimi nella resa, romano residente in via Alessandria. In una piccola lapide, posta ai piedi di quella che riporta i nomi dei 103 o 96 ufficiali italiani, è scritto in tedesco «Sic». Ricordiamo con tristezza e rammarico gli ufficiali uccisi dai nazisti. Questa lapide fu deposta da un sacerdote tedesco che in estate celebra la messa domenicale per i turisti. Da annotare infine la deportazione delle comunità ebraiche di Rodi e Co. Su 1.805 deportati, in 1.000 vennero sterminati al loro arrivo ad Auschwitz. Fatti analoghi, e perciò anch'essi soffusi di sacrificio e di dramma, avvennero nell'isola di Lero, Leros. Nell'isola, alla notizia dell'armistizio, il comandante della base, ammiraglio Luigi Mascherpa, ordinò di assumere l'assetto d'emergenza e di reagire a qualsiasi intimidazione, anche se tedesca. Caduto l'11 settembre il comando superiore delle forze armate di Rodi, tutta la responsabilità dello scacchiere orientale greco si riversò su Lero e sul suo comandante, sui quali si sarebbero polarizzate le attenzioni dei due belligeranti. Il 12 e il 13 giunsero nell'isola due missioni britanniche e nei giorni 16, 17 e 20 settembre sbarcarono 1.000 fucilieri di Sua Maestà, mentre il complesso della guarnigione italiana si aggirava sui 6.000 uomini. Significativo fu il rapido affratellamento tra italiani e britannici. Alle 9.05 del 26 settembre vi fu il primo attacco aereo tedesco, micidiale per le difese dell'isola e per le navi alla fonda, seguito da una seconda incursione alle 15.30 che causò l'affondamento delle navi colpite in mattinata. Il secondo attacco, comunque, non giunse inatteso e 6 Stukas vennero abbattuti. L'offensiva aerea tedesca, ben 180 attacchi, continuò fino al 31 ottobre e fu caratterizzata dall'assiduità e dall'accanimento, malgrado la perdita di oltre 100 aerei per opera dell'artiglieria italiana, posizionata tra gli anfratti montagnosi. L'obiettivo strategico tedesco era quello di distruggere il naviglio e le batterie contraeree per consentire lo sbarco, che avvenne nella notte e all'alba del 12 novembre. Malgrado le segnalazioni radar, inspiegabilmente la marina britannica non intervenne. Accanita fu la difesa costiera italiana, che colpì pesantemente i convogli tedeschi, ma non poté impedire lo sbarco di alcune centinaia di uomini in una zona dove non potevano agire le nostre artiglierie. Vi fu allora uno stallo di 4 giorni di terribile attesa, durante i quali i bombardieri britannici avrebbero avuto la possibilità di intervenire. In tali circostanze fu agevole per i tedeschi effettuare un avvio sbarco al centro dell'isola. L'operazione fu un massacro di tedeschi, saltati sulle mine, annegati o mitragliati, ma i pochi superstiti, comunque diverse centinaia di uomini, iniziarono subito il combattimento con l'immediata fucilazione dei comandanti italiani. Il 14 la lotta divampò furiosa, con un iniziale valoroso contrattacco dei fanti britannici, ma l'intervento mirato degli Stukas e altri lanci di paracadutisti tedeschi fecero la differenza. Nel pomeriggio del 16 novembre si arrese il comandante britannico e l'ammiraglio Mascherpa ordinò il cessate il fuoco, I combattimenti comunque terminarono del tutto la mattina del 17. In alcuni casi gli inglesi, per scongiurare le fucilazioni, offrirono agli italiani le loro uniformi, ma i nostri rifiutarono. Ebbero inizio i saccheggi, le torture e le uccisioni. Nei giorni seguenti i vinti furono destinati ai campi di prigionia in Polonia e in Germania. L'ammiraglio Mascherpa, fatto prigioniero, venne consegnato ai repubblichini italiani, che lo fucilarono a Parma il 24/5/1944. Il cippo di Viale Oceania, quanti romani sanno della sua esistenza, è il memento in onore di tutti gli italiani caduti o trucidati a Cefalonia e a Corfù. E perché non associare quelli di Co e Lero? Il monumento, in monoblocco di travertino etrusco, è opera dello scultore Mario Vinci e venne inaugurato nel settembre del 1988. Il monumento vuole raffigurare l'umanità che muore e che risorge nella fede. Le epigrafi dedicate a tre giovani romani morti a Cefalonia sono invece testimonianze e simbolo di quegli eventi nella nostra città. Infatti, il ricordo ad Ettore Ferrari, caduto in combattimento il 21 a Cardacata, nel tentativo di far convergere su di sé il fuoco nemico e di favorire la ritirata dei suoi uomini, mentre l'epigrafe ai due fratelli Giovanni e Luigi Ferri, morti il 29 settembre, richiama l'eccidio dei soldati italiani o più probabilmente la loro scomparsa tra i flutti del mare greco. Come già ricordato, in via Alessandria esiste la memoria di Antonio Lettieri, caduto a Co. Anche per Giulio Cesare Graziani l'8 settembre divenne il giorno delle scelte determinanti, soprattutto se si considera la sua storia familiare e il cursus honorum in campo aeronautico. A 19 anni, nel 1934, conseguì il brevetto di pilota presso l'aeroporto di Rimini, grazie all'interessamento dello zio Rodolfo Graziani, uno dei più influenti gerarchi del regime, che riuscì a inoltrare la sua domanda anche se presentata fuori tempo massimo. In ogni caso, per tutta la sua carriera nell'arma, dal lievo ufficiale fino allo scoppio della guerra, cercò sempre di affrancarsi da quella ingombrante parentela e di cercare di emergere in base alle sue indubbie qualità di ufficiale pilota. Graziani riuscì a meritarsi la medaglia d'argento al valor militare nel settembre 1940, distinguendosi successivamente in ardite e vittoriose incursioni in Africa settentrionale contro la flotta e le basi britanniche. Nell'aprile del 1941 passò agli aerosiluranti e nel 1942 gli fu affidato il comando di una squadriglia che operò nelle isole greche e in Nord Africa, conquistando una medaglia d'oro al valor militare, 6 d'argento, 1 di bronzo, oltre a 3 croci di guerra. Dopo la proclamazione dell'armistizio, contravvenendo all'ordine dei superiori e riuscendo indenne da alcune raffiche di mitra sparati dai carabinieri di Sentinella, il 12 settembre si impossessò all'aeroporto di Fano di un SM-79, coadiuvato da altri 2 ufficiali e da 2 avieri. Con questo equipaggio raggiunse l'aeroporto di Catania, divenuto importante base aerea alleata. Con questo atto Graziani decise quindi di servire l'aeronautica co-belligerante. I dubbi sorti dagli alleati nei confronti di un ex nemico, operava come pilota di voli di collegamento senza armi a bordo, furono fugati il 4 giugno 1944, quando effettuò dei voli d'addestramento sul bombardiere Martin Baltimore. Fu l'incipit di comandante dello stormo Baltimore, inquadrato nella Balkan Air Force, che si distinse nel febbraio 1945 in alcuni bombardamenti contro le forze germaniche dislocate nelle isole croate. Pagina 47.